Allora, buongiorno a tutti. Veniamo da un'esperienza unica, penso, per la nostra comunità. Abbiamo passato 30 ore di esposizione nel libro di Apocalisse, due weekend, una settimana intera, tutte le sere. E è stato molto intenso, ma spero che sia stato molto ricco per i nostri cuori, che ci abbia parlato questa grande e bella speranza che ci sta aspettando nel cielo. E per il piano di Dio, veramente grande. E invece dal prossimo mese inizieremo l'esposizione del libro di Giacomo e inizieremo domenica prossima. Perciò questo oggi sarà un messaggio di ponte. Daremo uno sguardo ancora al futuro su un argomento che abbiamo già sentito, ma anche uno sguardo al presente, perché la lettera di Giacomo ci esorta a mettere in pratica la fede che crediamo. Quindi spero di aver messo tutti e due questi aspetti nel pensiero che oggi, nella riflessione che oggi voglio fare con voi. E parto con un'affermazione forse già scontata, che già sapete tutti. Noi viviamo in una cultura pluralista, aperta ai cambiamenti, lo stiamo vedendo in questi giorni, in questi ultimi anni, però in realtà è tipicamente materialista, e questo si manifesta perché vediamo le persone alla ricerca continua del proprio benessere e della propria realizzazione. Quindi, al di là di tutte le belle parole, dei bei propositi, alla fine lo scopo è sempre soltanto egoistico e materialista. Quello che succede è che si è portati a credere che sia vero solo quello che vogliamo, solo quello che desideriamo sia vero. Noi vogliamo che la terra sia piatta? Bene, è vero. Vogliamo che nel vaccino ci sia la tecnologia 5G? Sì, è vero. Anche se non è vero, però noi lo vogliamo, lo desideriamo e quindi pensiamo che sia vero. La società sta andando verso questo modo di ragionare. E anche in fatto di religione, di spiritualità, nascono opinioni di ogni tipo. Ci sono movimenti molto modaioli, e durano il tempo di qualche stagione. Insomma, ognuno si fa il proprio Dio come se fosse un puzzle, fatto su misura. Mescolano varie tradizioni con alcune idee religiose, alcune culturali, quindi c'è un po' di animismo, un po' di yoga, un pizzico di... un po' di tutto. L'importante è avere un bel Dio che mi faccia piacere. Insomma, in maniera un po' generalizzata, è quell'approccio alla spiritualità che portarono gli ateniesi, se vi ricordate bene, a rispondere all'Apostolo Paolo quando gli parlò della risurrezione. Che cosa gli dissero? Paolo, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Non volevano ascoltare la verità di Paolo. E in questo clima così di relativismo e di opportunismo, anche noi credenti a volte siamo spesso in confusione quando si parla di risurrezione dai morti. Come risusciteranno i morti? Come vivrà il nostro corpo nell'eternità? E non a caso Paolo ha scritto un capitolo intero, il capitolo 15, nella prima lettera ai Corinzi, dove scrive uno dei testi più completi sulla risurrezione di Cristo e il suo significato. Aveva lo scopo sicuramente di respingere le accuse a chi non credeva alla risurrezione, ma aveva anche un secondo scopo, quello di esortare, di fortificare, di insegnare la fede ai credenti, dargli speranza nella realtà della risurrezione corporale. Così vi chiedo già di aprire le vostre Bibbie al capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. Non la faremo ovviamente tutto il capitolo. Questo capitolo Paolo scrive nei primi 11 versetti, stabilisce che la risurrezione di Cristo è una realtà. Punto. Ci sono tanti testimoni, è così. Cristo è risorto, non c'è negoziazione. Nei versetti successivi, dal 12 al 34, invece costruisce la certezza della risurrezione futura per i credenti. Cristo è risorto? Ora, in base a quello, anche i credenti risorgeranno. Come? Sarà l'argomento dei versetti ultimi, da 35 a 58, e sarà il tema di questa mattina. Il modo in cui i credenti risusciteranno. In questi versetti, da 35 a 58, che vedremo, l'Apostolo Paolo illustra prima con una immagine, poi spiega con le scritture, e poi onora con l'impegno che prende il piano di Dio riguardo proprio a questo, al corpo che i credenti riceveranno nel momento che il Signore tornerà per aprire la sua Chiesa. Così, veniamo al primo punto, leggeremo man mano, senza che leggiamo prima il passo perché è piuttosto lungo. Quindi il primo punto inizia al versetto 35, dove Paolo illustra con una immagine tratta dalla natura la ragione per cui tutti i credenti riceveranno un corpo trasformato. E comincia con la domanda di queste persone, forse reali, forse no, però la domanda è questa: come risuscitano i morti? Qualcuno dirà, come risuscitano i morti? Con quale corpo ritornano? È un ragionamento piuttosto materialista, se ci pensate. Come può un corpo morto e decomposto tornare in vita? Di quale materia sarà composto? L'Apostolo Paolo risponde al versetto subito dopo, il 36, dice: insensato, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. La risposta di Paolo evidenzia quanto sciocca fosse la loro obiezione. Dice, in qualche modo gli sta dicendo: ma aprite gli occhi, non li avete? Guardatevi intorno, quante volte avete seminato per raccogliere e fare la mietitura? E loro sapevano bene di cosa stava parlando, loro vivevano di questo. Guardatevi intorno, se il seme che tu semini non muore nel terreno, non può dar seguito alla pianta. Non l'hai mai considerato? Non l'avete mai considerato, sta dicendo Paolo? Non so se voi, ai tempi miei, ora comincio a dire ai tempi miei, quando a scuola ci facevano fare gli esercizi di scienze, ci hanno fatto mettere in un bicchierino un fagiolo, nell'ovatta, nell'acqua, e lì dopo tanti giorni, ogni giorno andavo lì a vedere, non succedeva niente, ma dopo tanti giorni cominciava a uscire la piccola radice, poi spuntava la piantina. E era quello che sembrava ai miei occhi un miracolo bellissimo: da un seme secco nasceva questa piantina. E questo è quello che sta cercando di illustrare Paolo. Una volta che il seme è piantato nel terreno, si decompone e, disgregandosi, cessa di esistere sotto forma di seme, non esiste più il seme, dà luogo invece da origine alla pianta. In questo senso il seme muore ed è vivificato. E Paolo continua con la sua metafora al versetto 37, dice: quanto a ciò che tu semini, non semini il corpo che deve nascere, ma un granello nudo, di frumento per esempio, o di qualche altro seme. Avete visto un seme, vero? Seme di sesamo, un seme di fagiolo, una lenticchia, un seme. Non assomiglia per nulla alla pianta che dovrà nascere. Pensate alla ghianda e all'albero che poi ne uscirà. È semplicemente un seme nudo, come dice Paolo, secco, apparentemente senza vita. Questo ci porta al pensiero che la pianta che svilupperà sarà molto più bella e rigogliosa del seme, perché il seme è talmente povero, è talmente misero, che qualsiasi cosa esce è più bello. E la pianta finale diventerà un organismo infinitamente superiore, così come il corpo risuscitato sarà di molto più glorioso a quello sepolto. Questa è la similitudine che Paolo ci sta mettendo davanti. Però a questo punto Paolo ci tiene a fare un inciso importante, al versetto 38. Dice: Dio a questo seme gli dà un corpo come lo ha stabilito, a ogni seme il proprio corpo. Questo è un inciso importante. La vita non viene da se stessa, se non è Dio a donarla. Anche un seme, sì, anche un seme. Dio dà un corpo, è un'azione continua nel tempo, lo fa normalmente, lo sta facendo anche oggi. Ogni seme riceve da Dio il dono di una nuova pianta, ad ogni seme il proprio corpo. Secondo come? Secondo come lo ha stabilito, secondo la volontà di Dio, secondo il suo piano. Ovviamente il seme e la pianta sono solo un'immagine, una similitudine, un corpo morto in effetti che si dissolve, che si sta dissolvendo non può far rinascere un uomo nuovo, no? Non è come una pianta. Ma il senso è questo, che Dio provvede un corpo ad ogni seme e se fa questo provvederà anche un corpo risorto ad una persona che è morta. Questo è quello che ci sta dicendo Paolo. E il corpo che ci sarà dato sarà notevolmente diverso da quello terrestre, molto più grande, molto più maestoso. Poi Paolo fa una progressione nel suo pensiero, dal versetto 39 al 41. In questi versetti esprime la grande diversità che c'è nella creazione. Dice: non ogni carne è uguale, ma altra è la carne degli uomini, altra è la carne delle bestie, non è la stessa cosa. Altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci. Ci sono dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei celesti e altro quello dei terrestri. Vedete quante diversità? Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle, perché un astro è differente dall'altro in splendore, così è pure della risurrezione dei morti. Comunque guardate, è possibile vedere la grandezza e la varietà dei doni di Dio, nel cielo e sulla terra. Ci sono i corpi terrestri, eccoci qua, ci sono corpi celesti, e diverso è il modo in cui si manifestano, non sono per niente tutti uguali. Possono somigliarsi uno con l'altro, ma non sono uguali. Ci sono corpi adatti per la vita terrestre, ci sono corpi adatti per la vita celeste. Ogni corpo è adatto allo scopo per cui è stato creato. Per questo motivo il corpo della risurrezione sarà diverso dal corpo attuale, perché sarà adatto al suo nuovo scopo, quello di stare in cielo. E il nuovo corpo non sarà un adattamento di quello attuale, eh? Non so se state capendo la metafora. A volte pensiamo a quale aspetto avremo, se porteremo nel nuovo corpo qualcosa dello stato attuale, se saremo giovani, se saremo vecchi, senza capelli o senza denti, se ci riconosceremo. Quante volte ci siamo fatti queste domande? Gesù però ci ha detto qualcosa riguardo a questo. Quando, rispondendo ai Sadducei sulla questione della risurrezione in Luca, nel Vangelo di Luca, al capitolo 20, lascia intendere che il mondo futuro non ha nulla a che fare con quello presente, e sarà diverso, e diverso sarà il corpo che avremo. Ve lo leggo, Luca 20, dal versetto 34. Gesù disse loro: i figli di questo mondo sposano e sono sposati, ma quelli che saranno ritenuti degni di aver parte al mondo a venire, alla risurrezione dai morti, non prendono né danno moglie. Neanche possono più morire, perché sono simili agli angeli e sono figli di Dio, essendo figli di resurrezione. Devo dirvi la verità, la prima volta che mi sono confrontato con questo versetto, con questa realtà, sono rimasto stupito del fatto che non ci saranno più quei legami affettivi che abbiamo vissuto in questo modo, terreno. Sono rimasto un po' colpito. Il Signore ci dice che sarà diverso, sarà incomparabilmente migliore, ma diverso. E probabilmente non riusciamo ad afferrarlo pienamente questo discorso con la nostra mente. Però le relazioni matrimoniali, come dice Gesù qui, benché siano istituite da Dio stesso, quindi buone, importanti per la nostra vita, saranno solo per questa terra, momentanee, terrene. Ma anche le relazioni esclusive, quelle familiari, quelle di amicizia, i clan, i gruppi, le simpatie che noi riusciamo sempre a fare, non ci saranno più, perché saremo in perfetta comunione non solo con Dio, ma anche tra di noi. Pensate a questo. Tutte le nostre difficoltà di relazione non ci saranno, saremo come, in questo senso, come gli angeli. In cielo non ci sarà più morte, ma neanche nascite. Verranno meno le relazioni sessuali per la riproduzione, non deve nascere più nessuno, come avviene adesso sulla terra. Gesù, dicendo che saremo come gli angeli del cielo, intendeva dire che saremo incorruttibili, glorificati, eterni, non avremo necessità di sposarci né di procreare. Quindi capite che stiamo parlando di un mondo diverso, peggiore? No, sicuramente migliore. Come da un seme nasce una pianta meravigliosa. Questo è il paragone. non possiamo mettere a paragone la terra con il cielo come se fossero simili, è veramente qualcosa di incomparabilmente più grande. Così da queste illustrazioni impariamo che la morte non è un ostacolo alla risurrezione, ma bensì una necessità. Pensate se doveste rimanere sempre un seme. Il corpo risorto sarà totalmente diverso da quello attuale. E poi ci sarà la correlazione, cioè l'identità tra il seme e la pianta. Perché questa rimane. Un seme di insalata non potrà mai diventare una rapa, no? Resterà sempre un'insalata. Svilupperà tanti tipi di insalate, ma sarà sempre un'insalata. Quindi noi ci riconosceremo, l'identità rimane. Come quello è il seme di una ghianda, e poi la quercia sarà la sua pianta. Non c'è nessun confronto enormemente diverso, però qualcosa c'è, quello era il seme della ghianda. Quindi ci riconosceremo, l'identità rimarrà, non sarà una uniformità, un non senso. Questo ci porta ora al secondo punto di questa spiegazione che Paolo sta facendo. Adesso Paolo spiega con le scritture questo piano di Dio riguardo al corpo trasformato che avranno i credenti. Nei versetti da 42 a 49 Paolo elenca una serie di differenze tra il corpo attuale e il corpo che ci sarà dato, quello cambiato, quello trasformato. Però voglio farvi notare che ogni confronto inizia con questa descrizione: il corpo è seminato, cioè è posto nella terra, perché se il seme non è messo, non è seminato, è posto nella terra e non si disgrega, non dà origine alla pianta. Nostra vita terrestre è tutta una semina, il nostro seme, nostra vita deve disgregarsi. Quando in altre parti la Bibbia parla di morire a noi stessi, è tutto un processo lungo per somigliare a Cristo. Quindi in tutta questa fase noi siamo quel semino che sta sottoterra, si sta sciogliendo, sta dando vita a questo corpo che si realizzerà quando il Signore torna. Questo è il processo che ci porta a sperare, perché noi avremo questa speranza certa, perché il Signore già l'ha fatto, è già risuscitato. Così il primo confronto è il versetto 42. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Quindi il corpo risorto non sarà più soggetto alla malattia e alla morte. Non stiamo parlando della corruzione della bustarella, come ci viene subito in mente, non è la corruzione morale di cui sta parlando qui. Qui sta parlando di provvisorietà, di rovina del corpo. Si parla di perdita di freschezza, dello splendore, un corpo decaduto, che decade continuamente. In tutto il processo vitale dell'esistenza terrestre il corpo non fa altro che decadere, lento, un decadimento lento che lo porta fino alla tomba, finché completamente si dissolverà. Questa è la corruttibilità. E il corpo umano durante la sua vita terrestre viene alterato, e lo vediamo nella nostra esperienza, da molteplici deformità, imperfezioni. E quando moriremo avremo raggiunto l'apice, saremo completamente disgregati. Ma Paolo qui afferma che il corpo terrestre, pur rovinato dal peccato, pur disfatto nella tomba, risusciterà trasformato. Non solo sano, ma non più soggetto ad alcun decadimento fisico. Infatti, l'Apostolo Paolo, alla lettera successiva, sempre ai Corinzi, al capitolo 4, al versetto 16, dà questo incoraggiamento. Perciò non ci scoraggiamo, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Questa è la realtà della nostra vita. E forse qui probabilmente Paolo ha già in mente quel nuovo corpo che andrà a rivestire l'uomo nuovo che è dentro di lui, che adesso gli manca, perché il corpo in cui sta lo tiene prigioniero. Ricordate i Romani quando Paolo dice: ah, questo corpo di morte. Beh, dopo questo uomo nuovo avrà anche un corpo nuovo, completamente trasformato all'immagine di Cristo. E lì sarà il momento più bello. Secondo confronto, versetto 43. È seminato ignobile e risulta glorioso. Cioè il corpo risorto non sarà più soggetto all'azione del peccato. Ora, non vi è nulla di nobile nel guardare un corpo morto in decomposizione quando è posto nella tomba, perché un corpo morto risulta ignobile alla vista, impuro al contatto. Non c'è niente di bello in un morto. ma il significato del termine ignobile, che significa anche mancanza di dignità, mancanza di diritti, è morto, ci ricorda anche che il corpo attuale è un corpo umiliato e svergognato dal peccato. E questo lo rende disonorevole. Il corpo di per sé stesso non è peccaminoso, ma è un mezzo che il peccato opera, che il peccato usa per operare. Satana ci usa, usa il nostro corpo. E questo è il grosso problema. Un corpo di morte. In Filippesi, Paolo dice, Filippesi 3,21, dice che Gesù trasformerà il corpo della nostra umiliazione, lo definisce in quest'altro modo, il corpo della nostra umiliazione. Questo è il corpo ignobile. Però il corpo risorto sarà glorioso e splendido, splendente, perfetto nella sua forma. Non ci sarà più il peccato e la tentazione, quindi questa ignobiltà sparirà, ma splenderà della gloria che appartiene a Cristo. Quindi da ignobile fisicamente, spiritualmente, emotivamente diventerà glorioso, perfetto. Sempre nello stesso versetto, da un terzo confronto, dice: è seminato debole e risuscita potente. Il corpo risorto non sarà più soggetto alla debolezza. Che il corpo sia caratterizzato dalla fragilità e dalla debolezza lo sappiamo tutti, vero? Specialmente nella vecchiaia, nella malattia. Però qui Paolo dice che risusciterà in forza, nella pienezza, nell'abbondanza di una forza che è perenne, non va più via. È proprio il corpo in se stesso che è forte. È una potenza propria, è tutto un altro tipo di corpo. Noi passiamo tanto tempo a coltivare il nostro, la tonicità del nostro corpo, andiamo in palestra, oppure la bellezza, l'esteriorità, ma per quanto possiamo curarlo, il nostro corpo rimane fragile e debole. Quante volte avete pensato, no, volevo fare quello, ma non gliel'ho fatta. No, il corpo, per quanto sta bene, non sta mai dietro la nostra mente, non gliela fa, è debole. Vorremmo fare, ma non ci riusciamo. Volevo fare quello scatto, ma la mano non mi ha obbedito. Perché è così? È una realtà. Ma anche emotivamente, anche spiritualmente, il corpo è fragile, perché è tentato dal peccato, è sinonimo di debolezza morale. Ma nel futuro regno non ci saranno più né peccato né tentazione, questo corpo sarà forte in ogni senso. Quarto confronto, versetto 44, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Quindi il corpo non sarà più soggetto ai limiti dello spazio e del tempo. Perché il corpo attuale è adatto alla vita naturale, giustamente, no? Quella biologica. Ed è perciò fatto di carne e di sangue, con funzioni della vita di qua giù. Serve per questo scopo. Ma a differenza di questo corpo, quello spirituale sarà adatto per la vita celeste. E non è un corpo di natura eterea, cioè un fantasma, ma è un corpo. Solo che è un corpo che esprime la vita dello Spirito, da cui è governato. Questa è la differenza. È simile al corpo del Signore Gesù quando è risuscitato, ve lo ricordate? Alcuni indizi. Gesù con il suo corpo risorto è passato attraverso i panni del sudario, sono rimasti lì e lui non c'era più. Oppure è passato attraverso la porta quando è entrato nella stanza dove erano raccolti i discepoli. Ha mangiato con loro. Si è fatto vedere da diverse persone, ha parlato con loro, è stato riconosciuto, aveva i segni della crocifissione. Quindi tutti i segni e osservazioni che ci fanno capire che noi avremo un corpo diverso, ma avremo un vero e proprio corpo, che trascende però i limiti del tempo e dello spazio. È qualcosa di grande, fratelli. E Paolo arriva a questa conclusione, sempre nello stesso versetto 44. Se c'è corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Non possiamo fare a meno di questo corpo. Dio diede un corpo fisico ad Adamo per governare un mondo materiale. E sarebbe stato immortale se non avesse peccato. Il corpo è talmente essenziale per l'uomo che Dio darà comunque ai credenti un corpo adatto alla loro dimora eterna. L'uomo, così come è stato concepito nella mente di Dio, ha bisogno di un corpo. Molte persone oggi credono che nel cielo o in qualsiasi altro ideale, oltre la morte, ci sia solo una esistenza eterea, incorporea, che faremo parte dell'universo, così, nelle varie particelle di cui è composto. Non è così, Paolo non sta dicendo questo, non è la realtà che ci sta insegnando in questo passo. Anzi, il Romani 8:23 dice che anche noi credenti, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. L'adozione è di un corpo, non puoi adottare una particella microscopica. L'adozione riguarda un vero e proprio corpo, la redenzione del nostro corpo. Quindi, dopo aver affermato la presenza di un corpo naturale, l'esistenza di un corpo spirituale, come abbiamo definito, Paolo richiama la scrittura adesso il modello del corpo risuscitato proprio di Gesù. Dal versetto 45 dice questo: così anche sta scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante invece. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre. Il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E quale è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Alla creazione il corpo di Adamo era senza peccato, era immortale. Era il primo stadio del suo sviluppo, da cui avrebbe dovuto crescere gradatamente in ubbidienza fino al pieno sviluppo della vita spirituale e della comunione con Dio. Purtroppo, sappiamo, cadde nel peccato, ignorando l'avvertimento di Dio, disubbidendo, quindi sperimentò, come Dio aveva detto, decadimento e morte. E con lui tutta la razza umana. Perciò è chiamato il primo Adamo. Adamo fu creato con questo corpo che Paolo definisce il primo Adamo, proprio a identificare lui come il progenitore della razza umana, in contrasto invece con l'ultimo Adamo, che invece è spirito vivificante, che è Gesù, che è il primogenito dai morti. Adamo fu tratto dalla terra, quindi è, qui lo definisce è terrestre. Gesù, pur essendosi incarnato, comunque è venuto dal cielo ed è celeste. Perciò tutti gli uomini nascono, prima di tutto, in associazione con Adamo, perché possiedono la sua stessa natura, la sua stessa qualità di vita. Tutti noi portiamo alla nascita l'immagine di Adamo. Fase successiva. Tutti i credenti, invece, avranno un corpo in associazione con Cristo e possederanno la sua immagine e saranno finalmente conformi alla sua immagine, a Lui, come dice Romani 8:29. E come abbiamo avuto l'immagine terrestre di Adamo, dice Paolo, in questo mondo, avremo l'immagine celeste di Cristo nel regno futuro, se saremo uniti a Lui e se da Lui saremo risuscitati alla sua apparizione, cioè se saremo credenti. Dal versetto 50 Paolo dice questo: ora dico questo, fratelli, voi che state mettendo in dubbio tutte queste cose, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Non possiamo andare in cielo con i corpi che abbiamo, questo sta dicendo Paolo. È incompatibile. Tra il corpo attuale e il corpo che avremo non c'è compatibilità. E con questa condizione non negoziabile, Paolo ci svela finalmente un mistero nascosto. Perché nascosto? Perché non avremmo mai potuto conoscerlo senza la rivelazione di Dio. Versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Sta parlando a gente che sta credendo con fede, sta parlando ai credenti. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Al suono dell'ultima tromba, che segnerà il momento della vittoria di Gesù sulla morte, in un brevissimo tempo i credenti addormentati e quelli viventi saranno trasformati all'immagine di Cristo, con un corpo simile al suo. E lo vedremo come gli è, dice Giovanni nella sua prima lettera. È interessante vedere qui al versetto 53 questa azione di rivestire. Il corpo corruttibile si deve rivestire di un corpo incorruttibile. Il corpo mortale si deve rivestire di un corpo immortale. Perché mi piace questa immagine? Perché contiene l'immagine di quell'abito di nozze che si indossa prima di entrare nel convito. Ricordate la parabola delle nozze? Senza il vestito non si può entrare nel regno dei cieli. Senza questo corpo nuovo non possiamo entrare nel regno dei cieli. Per poter entrare nel regno dei cieli deve essere qualcosa di perfetto. Quindi dobbiamo essere cambiati, trasformati all'immagine di Cristo. Per questo c'è bisogno della redenzione del sangue di Cristo. Dobbiamo essere prima di tutto giustificati per fede dal suo sacrificio e nascere spiritualmente. Senza questa condizione non possiamo sperare in questa risurrezione. E Paolo arriva al suo terzo punto. Loda il piano di Dio con il proprio impegno, proprio a motivo della speranza di questa risurrezione corporale. Quando i credenti saranno finalmente trasformati, potranno innalzare un canto, un inno di trionfo. Sono parole tratte da Isaia e da Osea, e Paolo ne ha fatto tutto un pensiero suo, un inno di vittoria. Dice, quando, al versetto 54, quando poi questo corruttibile, questo corpo terrestre, avrà rivestito l'incorruttibilità, cioè avremo avuto questo corpo trasformato, e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. La morte fin qui è stata vittoriosa anche sui credenti e l'ha tenuti in suo potere, ma con la risurrezione alla morte non rimane più nulla. Il dardo, che è una freccia acuminatissima, proprio letale per quanto è affilata, era un'arma che poteva essere gettata con l'arco, usata a mano, però era pericolosissima. Senza più quest'arma, la morte è spuntata, non ha più potere. E il peccato che è stato manifestato dalla legge di Dio e che ci rendeva schiavi perché non eravamo in grado di ubbidirla, di osservarla, è stato sconfitto da Gesù sulla croce con la sua morte. Perciò alla morte viene a mancare l'arma principale, quello più pericoloso. Questo ci permette di dire che quando la vita ci riserverà dolore e ci riserverà sofferenza e ci spezzerà il cuore, o quando l'età comincerà a limitare i nostri movimenti, la nostra autosufficienza, il nostro cuore non deve essere turbato, perché il regno di Dio trionferà. Trionferà su ogni avversità, avrà nella risurrezione il suo coronamento e noi avremo parte alla sua gloria, avremo parte a questa beatitudine in eternità. E con questa speranza nel cuore che noi possiamo accettare con pazienza le difficoltà di qua giù, che sono per un breve tempo, dice l'Apostolo Pietro. E quando vediamo avvicinarsi la morte che colpirà il corpo della nostra umiliazione, come l'ha definito Paolo, non avremo tanto da perdere. Ma non come quelli che non hanno speranza, sempre Paolo dice in Tessalonicesi, ma noi che abbiamo la certezza della risurrezione, in questo modo affrontiamo la vita. Perché Dio ha mandato il suo proprio figlio ad assumere la nostra natura terrena, quale nuovo Adamo, e ha fatto lui per noi tutto questo. Perciò, riassumendo questa parte, Gesù, fatto uomo, ha soddisfatto la legge di Dio e ha disarmato la morte. Gesù, espiando il nostro peccato, l'ha cancellato. Rigenerandoci a nuova vita, ha fatto morire il peccato in noi. E l'ultimo passo, quando Gesù ci darà il corpo incorruttibile, coronerà la sua vittoria sul male e sulla morte. Perché il salario del peccato è la morte, dice Paolo in Romani 6:23, ma il dono di Dio è la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore. Tutto il merito e la gloria vanno al Signore Gesù. La vita futura in Cristo non sarà nulla di meno di ciò che noi possiamo immaginare adesso. Non sarà noiosa, non sarà mancante di qualcosa, non ci farà rimpiangere la terra. Forse pensiamo che non sia abbastanza appetibile, questo è una cosa umana, perché in effetti la creazione e la vita che viviamo sulla terra, nonostante il peccato, mostra la sua bellezza. Nonostante il peccato ci sono cose belle di cui possiamo godere, quindi è naturale essere un po' attirati da queste cose e quindi pensare ma poi non ci sarà più questo, ma poi non ci sarà più quello. Tuttavia se pensiamo di perdere qualcosa qui sulla terra di prezioso, siamo in errore. Se abbiamo dei rimpianti per qualcosa che non abbiamo raggiunto, qualche obiettivo che abbiamo perso, abbiamo mancato, non vi dispiacete. Non vi dispiacete perché avremo molto, molto di più. Le voglie e i desideri corporali, terrestri, contribuiscono solo alla condizione peccaminosa dell'uomo e pertanto il corpo necessita di essere disciplinato e di essere guidato lungo, come dice la Bibbia, i sentieri di giustizia. Perché qui sulla terra il nostro corpo è comunque il Tempio dello Spirito Santo, ricordate, non disprezziamolo. Paolo in tutto questo non ha mai disprezzato, ma ha fatto vedere solo l'utilità del corpo che abbiamo adesso. I limiti, è vero, ma non ha mai disprezzato, perché è il Tempio dello Spirito Santo e va tenuto in ubbidienza e santità. Infatti Paolo in 1 Timoteo 4,8 dice perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e quella futura. È perciò che Paolo ci incoraggia con l'ultimo versetto di questo passo, il versetto 58. Ci esorta a dedicare tutte le nostre energie al Signore. Versetto 58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. La speranza della risurrezione dona un senso a tutti i nostri sforzi, dona un senso a tutte le nostre fatiche, a tutti i nostri sacrifici compiuti per l'opera del Signore. L'opera del Signore è tutto ciò che ha per fine la sua gloria e la predicazione del suo regno. È un'affermazione molto larga, è vero, può rimanere anche molto lontano, sì, belle parole, ma in pratica... Beh, in pratica abbiamo tanti compiti pratici che fanno parte dell'opera del Signore. Sono le nostre stesse famiglie, di prenderci cura di loro, della chiesa locale, la testimonianza, il servizio cristiano inteso come aiuto per gli altri. E ci sono tante cose che fanno tutte parte, molto pratiche, ma fanno tutte parte dell'opera del Signore. Ci sono, c'è da lavorare, c'è da faticare, c'è da soffrire. Perché tutte queste cose richiedono sforzo e fatica, perché avete visto quanto è debole il nostro corpo. Però hanno senso e valore solo ora. Dopo non serviranno più, le avremo mancate, non avremo fatto l'opera del Signore che adesso il Signore ci chiede di fare. Tutte queste cose hanno valore finché saremo con questo corpo sulla terra. L'opera del Signore deve essere continuamente, qui dice l'Apostolo Paolo, sempre, nella nostra mente, perché non ci debba sfuggire qualche occasione, deve essere perseguita con perseveranza, senza scoraggiarsi. Non vi scoraggiate, lo sapete che tanto è faticoso, lo sapete quanto è duro, non vi scoraggiate. Approfittate invece di ogni occasione. Galati 6,9, Paolo dice, non ci scoraggiamo di fare il bene. Ma perché è scoraggiante fare il bene? Sì, è scoraggiante perché la gente non riceve il bene come noi vorremmo. Perciò è scoraggiante. Però Paolo dice non vi scoraggiate, continuate a fare il bene. Perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Se voi mettete un seme di frumento, avrete il grano. Quando? Al tempo giusto, non subito. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti. E le opportunità ne abbiamo, fratelli e sorelle, ne abbiamo di opportunità, tante. Facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Vi manca di fare il bene a qualcuno? Non credo. L'opportunità, il Signore ce la dà continuamente, non dobbiamo crearla, non la dobbiamo inventare. L'opportunità la abbiamo, basta aprire gli occhi, avere la mente pronta. In Colossesi parla ancora di questa opportunità, in termini di tempo. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Che significa recuperando il tempo? Significa non facendoci sfuggire le occasioni. Quindi la saggezza dov'è? Nell'essere pronti a pensare al fatto che se incontro quella persona, se mi succede questo, sono pronto a far vedere l'opera del Signore, senza superficialità. Ma adesso che gli dico, no, era, no, quel versetto no, non me lo ricordo. Dobbiamo andare preparati e il Signore ci darà l'opportunità. Efesini 5,16, lo stesso, dice, recuperando il tempo, cioè recuperando le occasioni, non fatevele sfuggire. Perché? Perché i giorni sono malvagi, il tempo è poco. I nostri amici, i nostri parenti hanno bisogno di sentire il Vangelo. La motivazione comune sta in tutto questo, nel sapere che ogni cosa che facciamo per il Signore non è vana. Non è vana. Vani invece saranno i nostri progetti, vani saranno i nostri desideri, vane saranno le nostre attività, se avremo puntato solo a noi stessi, alla nostra soddisfazione, al nostro benessere. La nostra vita oggi è frenetica, fino all'esasperazione, piena di ansie, a volte non necessarie, ce le creiamo da sole. Gli impegni, sì, è vero, abbiamo il lavoro, abbiamo la famiglia, la chiesa, però abbiamo sempre il tempo per fare quello che ci piace. Quindi alla fine è una questione di volontà. Allora dovremmo domandarci quanto tempo occupiamo in cose veramente importanti. Di quanti impegni, di quanto tempo, di quante risorse, di quante attività potremo fare a meno per noi per metterle a disposizione dell'opera di Dio? Ognuno può fare la propria valutazione, ovviamente, senza giudizio dell'altro, perché questo è un guardarsi personale. Perché tutto ciò che non è consacrato al Signore risulterà vano. Sapete perché? Perché rimarrà nel terreno e andrà come il seme decomposto, rimarrà sulla terra. Non porteremo nulla in cielo, a meno che non sia stato fatto per il Signore. Così Gesù dice in Giovanni 12,24, in verità vi dico che se il granello di frumento, caduto in terra, non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Perciò, chi ama la sua vita, la perde. E chi odia la sua vita in questo mondo, invece, la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. In questo corpo noi questo dobbiamo fare, però con la speranza e lo sguardo sempre in quello che ci darà il Signore. E le due cose insieme è la vita cristiana. Padre, vogliamo ringraziarti perché la risurrezione è grande in ogni modo, in ogni senso, sia che possiamo comprenderla fino in fondo, sia che non possiamo comprenderla. Signore, capiamo che è veramente un piano grandioso il tuo. Grazie perché potremo essere simili a Gesù, perché lo vedremo come egli è, saremo simili a lui e godremo, Signore, di questa comunione perfetta con lui e tra noi, e governeremo la terra come tu ci hai detto, Signore. Veramente siamo grati per l'immensa beneficenza che tu ci hai dato. Non lo meritiamo, non lo meritavamo, Signore, ma solo per la tua grazia, per la tua bontà nei nostri confronti. E vogliamo lodarti, vogliamo ringraziarti per il tuo grande sacrificio, per la croce, per quello che tu hai fatto per noi. Amen.